With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
E mi scollabora con me, è un amico da anni, è un rapper validissimo. Sono contento che sia lui in questo momento a dettar legge nella scena. Allora, la mia classifica però è inerente appunto ai gusti personali. Ti faccio i nomi di Emis. Sono un po' di parte appunto perché la maggior parte di loro li ho avuti fortunatamente nel mio album. Quindi ti dico Emis, il mio figlioccio artistico Jamil, Noiz, Marcio, Mad Buddy, Antò, Evergreen, Johnny Marsiglia. Ho ascoltato il disco di Fedez giorni fa e mi ha stupito. E i Dogo, che ormai diciamo che sono una garanzia per quanto riguarda il pubblico, ormai lo fanno da millenni, l'hanno sempre fatto a cazzi loro, come hanno voluto loro, e di conseguenza questi sono i 10 nomi.
Manca uno.
Non ce ne sono. Non ce ne sono. Tu mi hai chiesto chi io ritengo valido. Per me non, questo album non è valido. Quindi non ti parlo di quelli che fanno rap, non quelli che fanno musica così.
L'apice del successo l'hip hop in Italia ce l'ha con Tranne Te nel 2010, che è una canzone che magari non c'entra niente col rap, come ne abbiamo parlato fino ad adesso. Quindi, però vi dico che ha molto più a che fare con rap questa canzone di quello che sembra. Quindi ascoltate un attimo. Abbiamo in Tranne Te una grande citazione a Neffa. Tranne Te è la versione 2010 di quello che per Neffa era l'incognita 99. A livello di sonorità magari possiamo dire che non c'entra niente. L'incognita è inteso come P, non come traccia singola. Ma quel gioco di parole, rap futuristico, tutta quella roba là che fa fibra, è un omaggio ed è praticamente una citazione a Neffa. Quindi ancora una volta questi due personaggi che si uniscono e si uniscono nelle vette. Quindi primo grande successo del rap in Italia, primo disco d'oro proprio inteso come grande successo del genere senza snaturarsi, abbiamo Neffa. Prima rivoluzione commerciale del rap, abbiamo Fibra, figliaccio di Neffa, in quanto fa turbe giovanili prendendo le strumentali avanzate. E dopo abbiamo Fibra che raggiunge il massimo successo del genere con una canzone dove fa dei giochi di parole che rimandano a Neffa, con una canzone che non c'entra niente col rap, in quanto stiamo parlando di un brano comunque dance, però insomma fatta da un rapper e insomma, incanalato in quel genere, soprattutto in quel momento, quando Fibra dice nel dissing con Vacca: in Italia il rap è fibra. Era perché quel periodo, per il gergo comune, diciamo, era Fibra, che aveva fatto anche il featuring in Italia con Gianna Nannini, per esempio, il primo rapper a fare la collaborazione, perché poi no, ce ne sono stati anche altri, però lì diciamo ci fu la prima miscela tra rap e pop, ed erano i rapper che appunto avevano nei ritornelli artisti di calibro pop nazionale. E poi è accaduto il contrario, cioè gli artisti pop che per lanciare un minimo i dischi chiamavano i rapper a fare una strofa. Quindi questo era, diciamo, l'inizio. In ogni caso, ci eravamo lasciati con l'era di Fibra, tutti che firmano per le major, poi Marrakesh, diciamo, con Badabun Cha-Cha, proprio trasforma, insomma, conferma, ecco, il genere per quello che stava diventando. Ovviamente c'è, abbiamo brani come appunto Badabun Cha-Cha che vengono lanciati come singoli, però gli album sono belli peso, questo è il discorso, sia a livello lirico che a livello proprio strumentale e via dicendo. Che succede? Che in questi anni appunto il genere si espande completamente, ognuno segue la sua strada, quindi abbiamo i Dogo che hanno fatto la loro carriera, abbiamo Marrakesh che porta avanti la sua carriera, comunque il filone che noi seguiamo è quello di Fibra, che sarà tra le collaborazioni del disco L'Erba Cattiva di Emis Killa. Emis Killa, altro artista che considero fondamentale, anzi lo considero tra quei 5 artisti che hanno rivoluzionato il genere. nella fase e mi schilla Fedez per intenderci, ma prima un piccolo excursus che Fibra, facendo Tranne Te, si porta appresso tantissimo odio, diventa proprio il rapper commerciale per eccellenza, tanto che gente come Vacca, a quel punto che da tempo aveva chiuso i rapporti, sbarella inizia ad attaccarlo nelle interviste e poi parte uno storico dissing bellissimo. Ed è giusto da dirlo perché i ragazzi di oggi credono che Vacca sia solo uno che magari mo è arrivato a capolinea, ma chissà che cosa avrà fatto. Vacca, tassello di storia importante dell'hip hop italiano, non a caso, insomma, penso che quello con Fibra, tra lui e Fibra, sia il dissing italiano con più hype, più interessante e con più qualità che ci sia stato in Italia. Torniamo a Mischilla. Mischilla rappresenta perfettamente quello che poi doveva accadere da tempo. Se nel 2006-2007 appunto Fibra si lancia snaturando anche gli stereotipi dell'hip hop, perché l'hip hop era diventata una roba che parlava solo di hip hop, quindi l'ala purista, Fibra era mal visto dai puristi, ben visto da tutti però, diciamo, perché aveva trasformato il genere in qualcosa di fruibile per il pubblico. E Mischilla è praticamente odiatissimo dai puristi, perché Emiglietto lo Zarro si vestiva come appunto un discotecaro praticamente, però rappava meglio dei puristi. Quindi il discorso è che questo giovane ragazzo di Vimercate, praticamente che è partito dal nulla, da zero totale, inizia a fare queste tracce, ha un talento però superiore a chiunque altro. E ragazzi, ve lo dico, ai tempi era tangibile questa cosa, che Mischilla prendeva il microfono ed era più forte di tutti, sia nel freestyle, nel senso che non era solo il discorso che ti sfotteva in maniera pazzesca, ma che metricamente sembrava era più pesante in freestyle che con un testo scritto, per intenderci. Ti faceva delle metriche, delle cose che tu dici, ma com'è possibile che le stai improvvisando? Però tu lo vedi che lo stai improvvisando, lo capisci, non è roba preparata, anche perché chi prova a prepararsi freestyle è un pazzo. E Mischilla ribalta tutto, quindi col suo look da discotecaro va nelle tecniche perfette, lo vince, fa le battle, umilia tutti, fa il face to face con Enzi, per dirti, a un certo punto, e tiene botta. Cioè Mischilla è veramente un fenomeno, talentosissimo, e anche a scrivere scrive da paura. E viene preso da Blocco Records. Fondamentalmente ai tempi le etichette erano ancora necessarie per pubblicare musica, proprio da solo non potevi farlo, cioè potevi metterla online su YouTube, però l'etichetta ti dava la possibilità di metterla in vendita, non c'era ancora Spotify, o comunque se c'era non era ancora importante, ecco, non come è stato oggi. E quei tempi erano i tempi anche delle etichette, dei rapper che aprivano etichette. Tanta Roba è stata un'etichetta importantissima, però erano, diciamo, pre-trampolini di lancio. Non è che un rapper che apre un'etichetta poi ci guadagna sopra effettivamente, però crea un bel movimento, questo è quello che accade. E con Tanta Roba, diciamo che è ancora operativa oggi, Gue Pequeno e con DJ Arsh, che poi Gue Pequeno è la facciata, perché non è che dice il proprietario, però è la facciata di questo che dà credibilità all'etichetta, mette nel suo roster Jamie Tights, Madman, Enzi e poi dopo Fedez. Arriviamo subito a questo. Il discorso è che Mischilla spacca tutti e con Parole di Ghiaccio arriva a Top on the Pops. Il disco arriva in classifica. Ai tempi, solo quando usciva veramente Fabri Fibra o i Dogo arrivavano in classifica. Nessun altro. Era impensabile che Mischilla, nonostante i grossi numeri sul web, arrivasse in classifica. E invece ci arriva e insomma fa anche una bella figura, rimane per tanto tempo, il disco vende, fanno una repack. E io mi ricordo l'emozione che provai nel vedere nell'accendere la TV a Top of the Pops, vedere Mischilla con Giso che lì, insomma, Giso ci ha creduto. Non è che Blocco Records in qualche modo poteva spingere Mischilla, però era una realtà che dava credibilità e supporto a un artista, e chi vinceva le tecniche perfette aveva questo contratto. In Blocco Records c'erano Mischilla e Fedez praticamente. sicuramente all'inizio, solo che Fedez aveva, diciamo, un'altra attitudine, infatti di conseguenza non era adatta quella realtà per Fedez, perché Emiskilla ti fa magari il pop fatto bene, però è un rapper e rappa da paura, e anche quel disco in cui c'è tra i featuring Fabri Fibra che disse fa Emiskilla il più criticato, che fece ai tempi anche un Twitter in cui un tweet in cui diceva che la canzone migliore dell'anno era Nice Peak di Emiskilla, sempre disco L'Erba Cattiva, quindi Emiskilla rilancia tutto, proprio rilancia il genere nuovamente. E Fedez dall'altra parte non faceva parte di Blocco Records perché comunque non era della mentalità, però sul web sono lui e Emiskilla quelli che vanno più forti, cioè questi fanno numeri su numeri su numeri. Ma mi ricordo che Emiskilla dovette rimuovere alcuni video perché cambiò tipo canale, quando li rimise esplosero brani come Neve e Fango, cioè fa una sorta di mixtape, non una sorta, fa dei mixtape con tra l'altro featuring di tutta la scena che lo proxano, tra cui anche Marrakesh, insomma questi qui, e Emiskilla si afferma per le sue doti. Punto. E anche perché comunque, esempio, Neve e Fango, cioè il modo in cui ti parla Emiskilla d'amore è esattamente come voleva che si parlasse del tema il rappuso, comunque il ragazzo di strada, che non è che dici ti può ascoltare, cioè è un duro dentro, no? C'ha la scorza da duro, non vuole mostrarsi fragile, ecco, Emiskilla ti parla perfettamente dell'amore come ne devi parlare per un ragazzo che vuole fare il duro. Per intenderci, no? Ha un gergo perfetto, arriva a tutti, arriva sia alle persone che non hanno a che fare col genere, perché Parole di Ghiaccio è una hit intramontabile, e arriva ai rappusi e alle persone comunque dell'ambiente hip hop, perché ha un linguaggio proprio adatto a quel mood, perché è vero, perché è se stesso. Emiskilla fa di se stesso il suo brand, come è giusto che sia. E ai tempi ricordo che faceva le aperture a Vacca, qui nella mia zona fece un'apertura, c'era Vacca, artista speciale, chiudeva con Romantic Time, e Vacca ai tempi veramente rispettatissimo proprio, e Emiskilla che faceva le open act. L'anno dopo era impensabile questa situazione, perché Emiskilla era diventato un artista da prima fascia. E nel frattempo Fedez, che firma con tanta roba, ma con tanta roba non fa nessun disco che mette in vendita, fa il primo disco da venduto, che è una genialata perché è un mixtape gratuito, fruibile, e fa una carrellata di download enorme, cioè una mole di download pazzesca. E Fedez a quel punto, che già era arrivato al grande pubblico del web, arriva a tutti. Fedez è stato il primo a comprarsi le visualizzazioni, che però a farlo bene, nel senso che io compro un tot di views e la cosa mi dà, per darmi la botta iniziale, e il video esplode. Cioè, quindi praticamente Fedez ha giocato bene ogni carta, anche quelle che ai tempi era un sacrilegio, ah tu ti compri le views, no, anche quelle però, cioè Fedez è stato il primo che ha sfondato YouTube, ma l'ha sfondato con le visite reali, non con quelle comprate erano per dare il margine, e c'era tutta la trafila, le views dalla Polonia, però parliamo di uno che aveva fatto migliaia e migliaia di download col suo mixtape. E poi quando è uscito il disco ufficiale, che tra l'altro il primo disco da venduto era stato lavorato come un disco ufficiale, però poi messo in download come mixtape, che poi ad oggi il disco è ufficiale, è tenuto negli store, quindi dopo ha anche effettuato vendite. E che succede? Che quando esce il primo disco in major, Fedez vende come un pazzo, e tanta roba diventa la realtà più affermata, perché poi c'è Jamie Tights e Madman che fanno l'EP insieme, che va in classifica su iTunes ai tempi, poi fanno il disco e vende anche quello. Ai tempi c'era Enzi anche, fondamentale, perché Enzi era considerato il rapper per eccellenza. Perché? Perché aveva vinto tutti i To The Beat, era uno che rappava da paura, e fece un disco anche bellissimo, Era Tutto Un Sogno. Ecco, Era Tutto Un Sogno, ragazzi, è un disco proprio bello, un bel disco, un discone della Madonna, rappato come Dio comanda dal numero uno del rap in Italia, perché Enzi rappresentava proprio tutta la cerchia di rapper che parlavano di rap, cioè Enzi non gli potevi dire nulla, perché poi veniva lì e ti sfondava in freestyle se tu provi a dire qualcosa a lui. Stessa cosa per Emiskilla, però Enzi proprio, ecco, l'amante del genere, se faceva fatica ad ammettere che Emiskilla era il numero uno, con Enzi non si faceva problemi. Io vi consiglio di andare a riprendere Era tutto un sogno, un capolavoro quell'album di Enzi. Quindi comunque abbiamo un sacco di uscite, sia popolari e sia di qualità. E in questi anni accadono anche altre cose. E ricordo che tra l'altro sì, c'era Mociano, vennero ospiti Enzi in Open Act, Jimmy Tez e Mad Men. Enzi era l'ospite per eccellenza. L'anno dopo quella cosa sarebbe stata impensabile. Quindi c'è uno spingersi a vicenda, no? E in questo periodo sempre abbiamo la fenomenologia di Salmo, che fa questo primo disco nel 2011, che sembra rivoluzionare tutto, perché è veramente un disco che poi diventa famoso negli anni a venire, se vogliamo. Però è una sonorità, una tipologia mezza dubstep che andava di moda, cioè si è preso un pubblico tutto suo per poi diventare anche lui talmente popolare, cioè questa fanbase si espande talmente tanto e chi ascoltava Sam diceva vabbè, ma questo è il nuovo fenomeno, questo è il numero uno, le pezzi come la prima volta, con quel flow, con quella roba là, ecco, Salmo era impensabile che diventasse veramente popolare barra pop come oggi, perché ai tempi univa proprio anche l'ambiente del rave, per intenderci. Diceva: non ascolto il rap, ma ascolto Salmo. E Salmo è uno che veramente crea un piccolo movimento, poi fa la diet USB, questa roba del disco che però ti arriva la chiavetta, geniale, cioè fa delle piccole mosse, non a caso poi insieme ad altre persone fonda Macete, che Macete si occupa di 300 miliardi di cose oggi, cioè Macete c'è anche il canale Twitch col gaming oggi, per intenderci. Macete non è solamente musica, ed è da subito è stato così il mondo Macete. Macete Mixtape, insomma, diventa l'esplosione di Salmo, però i ragazzi e le persone comunque apprezzavano per lo più il Salmo iniziale, anche quelli che lo ascoltano oggi, cioè lo rispetti, spacca, poi ha avuto il grande successo anni dopo, un successo ineguagliabile, però io mi ricordo che la fidelizzazione che aveva Salmo all'inizio è difficile poi raggiungerla, tanto era, cioè, con un pubblico più popolare, più vasto. E altro fattore che proprio fa capire quanto la musica hip hop sia diventata importante: Rocco Hunt si presenta a Sanremo Giovani. Prima che uscisse il risultato, io ai tempi c'era Facebook, la pagina che ti diceva ne parlano. Come oggi ci sono gli ascoltatori mensili su Spotify, ai tempi c'erano i ne parlano nella pagina Facebook. Rocco Hunt aveva un numero di ne parlano di centinaia di migliaia. Gli altri ragazzi giovani di Sanremo Giovani, appunto, erano numeri bassi. Lui era già un artista affermato, era già uno da Serie A, quindi la sua vittoria a Sanremo è stata schiacciante. Cioè, solo perché il nome Rocco Hunt era già più importante, e anche Rocco Hunt ha iniziato facendo delle strofe, mi ricordo nel disco di Fritz the Cat, che dopo tanti anni rifece un disco, insomma un disco ben diverso dal precedente, però sempre di qualità. Cioè Rocco Hunt era considerato veramente uno che poteva sfondare proprio nell'underground, invece ha fatto subito il salto, e quello che voleva, e per me ha fatto benissimo. Ancora oggi Rocco Hunt, quando rappa, per me fa certi, ha fatto un real talk quest'anno, l'anno scorso, da paura. Però ecco, è subito uscita la sua vena pop e l'ha sfogata, e insomma va bene, ha fatto delle bellissime canzoni, nulla da dire. Però ecco, l'hip hop si impone anche sul palco dell'Ariston, ma non è che si impone di poco, stravince Rocco Hunt, non c'è nulla da dire. Insomma, se prima, se in tutta la storia dell'hip hop abbiamo un genere che arranca, un genere che fatica, un genere che comunque mantiene dentro sé una matrice sociale forte, un genere che, insomma, vive da se stesso per se stesso e poi prova l'esplosione, diciamo, e che vuole rimanere dentro la nicchia, adesso abbiamo il rap catalogato come nuovo pop. Avete visto nel giro di un episodio quante cose sono accadute, quante cose sono cambiate, come il processo è stato irreversibile, ma nessuno poteva immaginare in quel tempo che stava per arrivare un qualcosa che avrebbe scomparso scombussolato completamente e nuovamente il mercato discografico, dando, da un punto di vista di vendite parlo, un'altra, diciamo, fonte di espansione grandissima al genere, perché come sapete la categoria che più streama sono i giovanissimi, la categoria che più compra, e quindi di conseguenza bisogna essere capaci di prendersi prima le generazioni che arrivano, e ogni volta c'è il cambio, quindi ogni volta che c'è un cambio generazionale bisogna essere bravi sia a tenersi il proprio pubblico, ma soprattutto a prendere le nuove generazioni da un punto di vista di vendite. Ecco, diciamo che questo nuovo capitolo io mi sentirei di dire che parte da Roccia Music, che è un nome fondamentale perché è il primo mixtape di Marracash, che non è un mixtape solista ma un mixtape di una gang, della Dogo Gang. E a questo punto ci spostiamo di prospettiva, perché finora abbiamo seguito il filone Fibra, e il filone Fibra secondo me è quello che, appunto, il filone Neffa, che parte appunto dai Sangue Misto e arriva al successo di Emischil e Fedez. Adesso invece seguiamo un altro filone, che è il filone Dogo, che parte, diciamo, dalle Sacre Scuole, quindi sempre da lì, che fa una piccola deviazione nelle strade di Bologna, quindi in qualche modo riprende il concetto di gang anche dalla PMC, che nel 2005 si espone con la Dogo Gang e tutto quanto. Nel 2013 chiude, diciamo, il suo ciclo con i Club Dogo, ma dalle ceneri, diciamo, di quel mondo lì, che è anche il mondo di Snob Reloaded con J-Ax e via dicendo, no? Diciamo che il filone della Milano hip hop. Milano, non a caso, città internazionale, e all'interno, diciamo, della penisola invece questa realtà Roccia Music prende in qualche modo a livello nazionale, cioè è l'internazionale d'Italia, nel senso che si muove prendendo artisti un po' da tutta Italia, che poi ad oggi molti di questi fanno il mercato, ma che in quel momento iniziavano, diciamo, cioè stavano aspettando il grande salto. Quindi nuovo capitolo della storia del rap inizia proprio con Roccia Music.
Roccia Music è stato, diciamo, il mio primo giro, sì. come per gli altri artisti che hanno, no? Sfera, Coco.
Sì.
Diciamo che funge un po' da
lancio.
Da primo giro, da lancio. Arriva per tutti gli artisti nella carriera un momento, con tutti io ringrazio tantissimo sempre Marra e Sciablo. Marra ha fatto, penso, quello che ha fatto Marra per me a livello artistico, perché lui è un fratello comunque, prima di manager. Non l'ha mai fatto nessuno.